Allora, iniziamo le relazioni. La professoressa Pinto Minerva, che molti di voi sicuramente conoscono già perché i suoi scritti, le sue attività sono diffuse, è stata professore ordinario di pedagogia presso la facoltà di lettere dell'Università degli Studi di Foggia, preside della facoltà di lettere della stessa università e presidente dell'IRRE Puglia. Numerose sono le sue pubblicazioni sui fondamenti della pedagogia e della didattica e su temi importanti dell'educazione. Il tema della relazione è Menti creative nella società dell'indifferenza.
Grazie, un forte ringraziamento a Mario Piatti che mi ha invitata. Questo gruppo Creda, ad Anna Maria che in questo momento si è allontanata. E devo dire che parlare in un teatro così bello crea sempre una certa emozione, perché il teatro è un luogo antichissimo della partecipazione della cultura. Quindi è interessante sempre esserci dentro. Ringrazio anche per quell'apertura musicale che effettivamente dovrebbe aprire sempre, come potrei dire, degli incontri culturali e in particolare degli incontri con gli insegnanti, perché la musica, l'arte in generale, ma la musica in particolare in questo territorio, la musica è centrale, sono una delle dimensioni fondamentali della identità, della costruzione di un'identità poliedrica, aperta, di una identità a tutto campo. Vorrei partire dal titolo del mio intervento, dalla seconda parte. Questo discorso, il mio sarà, diciamo, basato nella fase 06 e poi vi dirò perché ho scelto in particolare 06, mi è stato richiesto anche di fare un intervento su 06, e la seconda parte nella società dell'indifferenza. Perché parlare di formazione, parlare di infanzia, parlare del progetto politico, come hanno fatto i politici che mi hanno preceduta dicendo delle cose straordinarie, molto belle, sulle quali noi puntiamo tutti, parlare di questo significa innanzitutto fare riferimento al contesto della società contemporanea. Una società dell'indifferenza è stata definita, una parola forte, però il concetto di indifferenza, se ci pensiamo, ci circonda, cioè non l'indifferenza, i comportamenti di indifferenza ci circondano. Noi non guardiamo gli altri, siamo circondati di persone invisibili, di bambini invisibili, che non vediamo ma non vogliamo vedere perché altrimenti metteremmo in discussione le scelte della nostra coscienza. Quindi preferiamo che siano, come devo dire, da noi dimenticate tutte le aree della marginalità, tutte le aree della sofferenza, tutte le aree delle vecchie e delle nuove povertà, delle vecchie e delle nuove forme di immigrazione, sulle quali è inutile discutere o dire tanto. Ma è anche una società che è stata definita, un'espressione che ci fa male, la società delle passioni tristi, cioè dell'egoismo sfrenato, dell'individualismo, di una società basata sui principi dell'economicismo, sui principi praticamente di modelli dove il nesso istruzione-economia, che è fondamentale, però vede non l'economia al carro, diciamo, dell'istruzione che decostruisce. Potremmo dire la formazione, l'istruzione, la cultura decostruiscono questi modelli, potremmo dire, egoisti di società e danno indicazione per ricostruirli proprio a partire dall'infanzia. E invece, come dicevo prima, sono modelli che chiedono all'istruzione di essere al traino dell'economia. E questo è qualcosa che un pedagogista o chi fa formazione non può assolutamente accettare. Ma anche, è stato detto, del narcisismo tragico, cioè non solo narcisismo, autoreferenzialità, voglia di visibilità a tutti i costi. Ci sono gli invisibili, ma chi poi pensa di essere tra i visibili vuole essere sempre più visibile. E quindi ecco l'edonismo tragico, è veramente tragico, e potremmo continuare con le definizioni della società contemporanea, delle aree di analisi, di approfondimento. Però rispetto a questo, su questo sfondo che vanno sottoscritti gli sforzi di chi, come in questo caso, questo convegno, le persone presenti, in particolare i centri che si occupano di queste, tentano di dare delle risposte che vanno controcorrente, cioè delle risposte alternative, delle risposte che rimettono al centro la persona, il bambino in particolare. Perché? Perché se c'è una speranza di cambiamento, fuor di retorica, però con molta utopia, e la pedagogia ha la dimensione dell'utopia, tutto può e deve e può partire proprio dall'infanzia, di quelli che sono i bambini di oggi e che vediamo, immaginiamo, tra 20 anni e 30 anni, quando la società sarà totalmente robotizzata. Quindi teniamo conto che questa infanzia sarà l'infanzia di un mondo molto, molto trasformato rispetto all'attuale. Allora, 06. Per me, pedagogista, è indispensabile partire dalla lezione, per esempio, di un'altra grande, cioè non di un'altra, di una grande pedagogista, qual è stata Maria Montessori. Perché proprio Maria Montessori ci diceva l'educazione deve partire dalla nascita. Quindi vedete l'importanza che ha 06, 03, 06, perché è proprio in quel momento di incontro del bambino col mondo, quando viene alla luce, cioè quando esce da una posizione protetta, noi ci auguriamo sempre protetta, spesso non lo è, e esce e affronta il mondo, diventa cittadino del mondo. Veramente, a leggere bene molti scritti della Montessori, troviamo che è molto attenta anche a ciò che avviene prima della nascita. E in particolare ci sono degli scritti dove la Montessori si riferisce proprio al mondo sonoro che il bambino assorbe prima della nascita, al di là del fatto che il bambino vive in una situazione, la vita è il ritmo, e vive in una situazione di ritmo, a contatto con il battito del cuore materno. Ma poi la vita è tutta un ritmo. Voi esperti in musica avreste tanto e tanto da dire sul, potremmo dire, l'alternarsi del giorno e della notte, delle stagioni e così via. E allora lei parla di un'educazione dalla nascita. Perché? Perché lei dice cosa è l'educazione. Ecco, dà una definizione di educazione molto importante. L'educazione è aiuto alla vita. Credo che questa definizione, l'educazione aiuto alla vita, sia fondamentale, perché la vita diventa, cioè perché si possa giungere ad una buona vita per tutti, non solo per alcuni. Quindi alla buona vita, una vita di benessere, naturalmente materiale, ma ancora di più un benessere mentale, spirituale. Ora, perché questa, potremmo dire, particolare curvatura del discorso montessoriano? Perché la Montessori, come voi sapete, si è formata, è una donna medico, si è formata nella facoltà di medicina di Roma, dove in quegli anni, ai primi del Novecento, giungevano e si discutevano le tesi del darwinismo, del lamarchismo, cioè tutto una, potremmo dire, fiorire di studi scientifici, l'embriologia, cioè studi sulla vita, che in quegli anni si moltiplicano. Potrei dire che diventano proprio fondamentali. E proprio sono gli anni in cui la biologia diventa territorio di transito di tutte le scienze. Fino a in quegli anni, anche nei primi del Novecento, centrale era il discorso della fisica. Con con la biologia, è la biologia che diventa terreno di transito. Transito per la pedagogia, per la psicologia, per la sociologia, per l'economia. Cioè è la biologia. Oggi ancora di più gli studi si sono, diciamo, moltiplicati nel campo della neurobiologia. Però nella Montessori sono già anticipati i propri temi della neurobiologia, cioè temi di grande attualità. Certo, vanno sempre storicizzati e sempre riletti, ma non dimentichiamo che rileggere quanto è già stato scritto e fatto, o riandare a esperienze importanti, è, fa parte della cultura. Mai dimenticare quello che viene prima. E allora, da dove parte Maria Montessori? Tutta una serie di studi di cui a cui non faccio riferimento, ma sostanzialmente si punta anche su, e c'è qui la collega che si occupa di handicap, sul bambino in difficoltà. Ovviamente seguendo gli studi di Tardi, Seguin, cioè tutto un movimento che in quegli anni si andava diffondendo, di cui la Montessori poi è stata grande protagonista. E allora lei dice, tutte le maestre dovrebbero, parla delle maestre al femminile che sta parlando in quegli anni della scuola dell'infanzia e dei anche i nidi, voi sapete che ci sono anche i nidi montessoriani, e dice tutte le maestre dovrebbero adottare la mentalità scientifica. In che senso scientifica? Non riduttivamente scientifica, vedremo, ma che è quella che forma lo studente di medicina, venendo lei da medicina, cioè la capacità di osservazione. Partire dall'osservazione, perché ogni bambino, questo diciamo che anche potrei dire banale ripeterlo, è diverso dall'altro, ha una sua propensione, ha i suoi, e qui è importante in questa sede in cui si parla di musica, ha i momenti particolari del suo sviluppo, che la chiama i periodi critici. Significa che in certi periodi dello sviluppo del bambino si attivano determinate propensioni e determinate, potremmo dire, forme mentis. Se non si interviene in quel periodo, perdiamo un potenziale creativo e di sviluppo che non si ripresenterà più così ricco. Certo, non lo perderemo, lo potremo recuperare, ma non così ricco. Io ai miei studenti universitari faccio sempre una domanda. Quanti di voi conoscono la musica? E devo dire che sono numerosi i ragazzi che alzano la mano. Quindi c'è, potremmo dire, questo interesse. Poi distinguiamo chi conosce la musica in forma, potremmo dire, colta o in maniera spontanea. E lì crescono quelli in maniera spontanea. Ed è una perdita, è un peccato che rimangano a livello spontaneo. E io dico sempre, chissà tra voi quanti Mozart potenziali non ci sono. Mi riferisco proprio a Mozart. Perché? Perché probabilmente molti dei miei studenti sarebbero potuti diventare dei Mozart se proprio a quei livelli primi della vita, cioè nella fase 0-6, avessero avuto l'occasione di poter sviluppare il potenziale della mente musicale. Non a caso Gardner, che parla della pluralità delle intelligenze, quando parla dei periodi critici, si riferisce chiaramente a Maria Montessori. Quindi voglio dire. Allora, dicevo, l'osservazione del bambino. L'osservazione che porta la Montessori a parlarci tanto, non so, con un linguaggio che sotto certi aspetti è anche, come devo dire, allusivo, perché fra lo scientifico e fra il non scientifico, usando delle espressioni spesso quasi incomprensibili, mnene e così via, però parla della mente assorbente, questo è comprensibile. La mente del bambino è una spugna che assorbe, ha delle potenzialità di carattere genetico, e qui è come Piaget, lei ragiona come Piaget, Piaget chiese di incontrare la Montessori, non dimentichiamocelo, Freud chiese di incontrare la Montessori, Anna Freud, ma anche Piaget, su questa questione, che ci sono dei potenziali genetici pronti all'uso, ma non entreranno mai in funzione se non ci sarà questo, potremmo dire, stimolazione che viene dall'ambiente. E allora noi cosa possiamo fare? Spesso, specialmente noi insegnanti e gli insegnanti di questa fase della vita, non possono spesso intervenire a modificare i fattori genetici, ma possono intervenire sull'ambiente, quell'ambiente che diventa ambiente facilitante, che apre alla educazione dilatatrice, tutte parole che hanno un forte significato se le rileggiamo nella Montessori. Io mi soffermerei, a parte la mente assorbente, mi soffermerei sulla importanza che Maria Montessori dava all'educazione dei sensi, i cinque sensi, anzi poi lei ne aggiungeva anche qualche altro, ma diciamo i cinque sensi, perché l'appropriazione del mondo e quindi il rapporto con il mondo e la conoscenza del mondo partono da che cosa? Proprio da questi canali percettivi attraverso i quali entriamo in relazione con l'altro. Il primo altro è la mamma, il corpo della mamma, quindi il tatto, l'odore, la cadenza delle parole, il gusto, è tutto legato a questo rapporto madre-bambino, che è un rapporto di forte sensorialità, di forte eros, poi ci dirà Freud. Allora, l'educazione dei sensi. E qui ci sta tutto il discorso che la Montessori fa sullo sviluppo del tatto, dell'udito, della vista, cose che conoscete, sulle quali non mi soffermo. Mi soffermo sul principio. Il principio è che spesso si è, diciamo, come devo dire, in un certo senso è stata fatta una critica al metodo della Montessori, perché dice è un metodo che separa l'esercizio della vista dall'esercizio del tatto, dall'esercizio, ora niente di più sbagliato, perché questa, potremmo dire, analisi continua a essere riprodotta in maniera molto meccanica, perché non è assolutamente vero che quando il bambino fa l'esercizio, potremmo dire, di incastro di carattere vista, mano, oppure sia solo sviluppando la vista. La vista è dominante, ma è sempre il bambino intero che è vista, che è tatto, che è gusto, che potremmo dire sta lavorando nell'esercizio. Ci sono proprio delle dominanze, che è molto diverso dall'atomismo col quale spesso è stata, tu poi mi controlli sugli orari, ora che è stata
il tempo da Mario ora.
Posso. Allora, stavo dicendo, quindi anche questa è una lettura rituale che va assolutamente sconfessata. Ma perché io mi sto con voi in questo centro, concentrando sull'educazione dei sensi? Perché e qui ci sta questa grande tradizione di Mario Piatti sulla musica, il teatro, quindi il corpo in un certo senso. E la Montessori, proprio a proposito dell'udito, scrive così: l'udito, l'orecchio e l'organo. Ho portato la borsa per gli occhiali. Ah, ce l'avevo, vedete, ce l'avevo. Allora, l'orecchio è l'organo del linguaggio. L'orecchio si è formato nella misteriosità della vita prenatale. Voi sapete che usa questi termini anche un po'. Ed è misteriosa la vita prenatale, in effetti. Per gli psicologi, l'udito è il senso più lento a svilupparsi. Per la Montessori non si tratta di insensibilità del neonato, ma di un raccoglimento profondo, una concentrazione di sensitività nei centri del linguaggio da cui scaturiscono i suoni che si agglutinano per formare le parole della lingua materna. Lo sviluppo del linguaggio procede per passaggi. Nel primo periodo si acquisisce poi il meccanismo della parola e così via. Adesso poi parlerà del linguaggio. Ma queste notazioni sull'udito, che tanto poi ci interessano in chiave, diciamo, sonoro musicale, proprio ci dicono che quel centro che si sviluppa, quella capacità che si sviluppa un po' dopo le altre, perché richiede raccoglimento profondo, concentrazione di sensitività. Questo è molto importante. Poi parlerà naturalmente degli altri sensi, ma non mi fermo. Ora, perché soffermarsi su questo problema della sensitività della Montessori? Perché, guardate, è da partire non dallo sviluppo semplice, ma dall'attenzione alla formazione dei sensi, all'acquisizione delle abilità sensoriali, che c'è la base, è la base dell'educazione estetica. Quindi proprio di quella educazione, di quella creatività che qualcuno non ha voluto riconoscere alla metodologia montessoriana. Che cosa è? Ci diranno Dewey, tanti altri, poi non ne parliamo degli studiosi di musica. Cosa distingue la persona normale dall'artista? Ambedue hanno possibilità di sentire, hanno possibilità di parlare, di usare le parole, costruire frasi, ma che differenza c'è tra Mozart, Leopardi e noi? La differenza è che nell'artista c'è una, potremmo dire, amplificazione di questo senso, amplificazione dell'udito, cogliere tante sfumature che chi non ha praticato, non ha avuto la fortuna di essere aiutato a mettere fuori questo potenziale creativo, non ha. Ecco allora, vedete, che significa una società estetica, una disponibilità alla dimensione estetica. E quando parliamo di estetica, noi chiamiamo di una società diversa dalla società del conflitto, della società dell'egoismo, perché tutte le forme d'arte sono forme indiscutibilmente di prestiti di linguaggi, di codici, quindi di intercodici, e anche potremmo dire, abbiamo visto nel concerto di questa mattina come c'era quella, potremmo dire, passaggio dall'uno all'altro in una differenza di funzioni, anche di capacità, ma che avevano senso nell'intero. C'è anche allora la base di quello che io chiamo e prediligo il pensiero ecologico. Lo sviluppo di un pensiero ecologico che deve iniziare in questa fase. Cos'è il pensiero ecologico? È legato, è chiaro oggi, al paradigma della complessità. Nella realtà le conoscenze non sono mai, potremmo dire, slegate le une dalle altre, ma è un sistema di reti, di interconnessioni. E qui ho sentito parlare continuamente di reti, di reti, di reti, quindi di modelli in cui c'è questo principio dell'interconnessione, dello scambio, del prestito, che dal livello intellettuale del modello si trasferisce nelle relazioni sociali. Questa, possiamo dire, società, e questa comunità scolastica che è comunità interculturale in tutti i sensi, sia che ci sia il bambino straniero, sia che non ci sia, che educa al decentramento, tanto più io sono, potremmo dire, capace di utilizzare un pensiero plurale, tanto più io, e ho un'identità plurale, tanto più io sono capace di uscire dal mio punto di vista per andare in quello dell'altro, per poi tornare nel mio punto di vista, non abbandonarlo, ma arricchito dallo scambio, arricchito dal conflitto cognitivo, arricchito dal polemos, dicevano gli antichi greci. Allora, per questi pochi minuti che mi rimangono, che significa pensiero ecologico, educare al pensiero ecologico? Quindi un pensiero in cui nessuna delle disponibilità della mente e del cuore, non dimentichiamo poi questo rapporto, si è parlato di passione del conoscere, di passione, la passione emotività e empatia, il legame all'altro, sono tutte cose collegate. Ecco, in questo modello di formazione è logico che tiriamo in campo una parola che ho difficoltà a pronunciare perché è molto caricata di retorica, la pace. Cos'è la pace? Possiamo noi trascurare, noi educatori, noi che abbiamo fra le mani, fra le mani il bambino, specialmente al nido, ma lo abbiamo tra le mani, possiamo trascurare l'idea di un mondo di pace, di un mondo di, potremmo dire, un mondo di beni comuni, un mondo in cui tutti ci sentiamo fraternamente legati, ma attenzione, non solo fra popoli diversi e culture diverse, ma attenzione il recupero di quel legame che noi abbiamo con gli altri esseri viventi con i quali condividiamo la terra, gli animali, le piante. Cioè noi in questo modello ritroviamo proprio questa connessione. E attenzione, gli animali non sono fratelli inferiori, sono fratelli interiori. Lo sguardo degli animali ci interroga. Ora, in questa fase, avere nella formazione del bambino e della bambina questa attenzione a tutti questi elementi, per esempio io guardavo tutti questi fiori su questo tavolo, venendo ho visto quasi un'aria di primavera fuori, le rose fiorite, non so, c'è, è vero che è l'estate di San Martino, ma tutti questi elementi. Allora, e la mano, ecco, io mi sono seduta e scorrevano le mani. La mano è l'organo dell'intelligenza, ecco, la mano pensa. Si pensa con le mani. Rousseau diceva anche con i piedi, proprio volendo sottolineare l'importanza della matericità del rapporto tra il corpo dell'uomo, del bambino, e la terra in un certo senso. Quindi sono organi. E la mano è l'organo dell'intelligenza, e quindi l'importanza della mano. D'altra parte, con la mano noi accarezziamo, con la mano graffiamo. Con la mano percepiamo il ruvido, il liscio, con la mano, prendiamo la mano del bambino per fare con lui amicizia, per dargli amicizia, che poi significa anche amore, e per ricevere amicizia, per ricevere amore, ecco, in un certo senso. E in tutte le culture è stato proprio ricordato, mi pare, dal coordinatore, e l'uomo ha usato la mano, e se andiamo nelle grotte di Altamira, a parte le figure, abbiamo sempre la mano. Con la mano io in un certo senso voglio lasciare una traccia. Bene, in queste fasi si dà molta importanza al bambino, c'è tutta una serie di tradizioni di utilizzare la mano. Quindi la mano, già l'uomo primitivo l'ha usata sia per lanciare la freccia e per la sua sopravvivenza, ma anche per lasciare tracce, per lasciare figure che non vogliamo dire che siano opere d'arte, qualcuno lo dice e qualcuno no, ma sono comunque per noi il segno di tutto questo. Ora, i miei 3 minuti sono scaduti, e certo avrei voluto dire altre cose, ma mi interessava, e spero di averlo fatto, proprio sottolineare il valore di questa fase dello sviluppo e della formazione. E quindi, senza entrare nel merito di quanto è stato ben detto, sulla formazione degli operatori. Io, che ho insegnato per anni all'università e insegno ancora, è molto più facile parlare con dei ragazzi adulti che non avere in mano il destino del bambino e della bambina. Quindi grande responsabilità, grande impegno, grande riconoscimento sociale ci vuole per queste figure, anche perché, mi permetti Mario di fare quest'ultima considerazione, è in questa fase che noi, proprio di grande sensitività e sviluppo, che noi possiamo sviluppare quelle propensioni musicali, quelle propensioni di cui tu parli, per cui tanti poi rimangono deprivati. Io mi considero una deprivata. Cioè io ho sempre avvertito, ho sempre amato l'arte e tante altre cose, ma ho sempre avvertito di essere stata deprivata del potenziale creativo che forse io, come tutti voi, cioè non ho potuto fare delle cose che forse avrei potuto fare. Ecco perché dicevo è importante questa fase. Per me è la fase più importante della formazione, ma anche la fase più importante della vita. Certo, si continuerà a cambiare, per carità, non vogliamo, però voi capite bene quanto sia delicata e come l'offesa involontaria che si può fare con uno sguardo al bambino. C'è uno sguardo di disconoscimento e non di riconoscimento. Come possiamo ferire una personalità che porterà forse certe ferite emotive, oltre che cognitive, le porterà per sempre. Grazie.